Ehi, ciao. Ma allora ce la giochiamo a sta birretta al baffo?
Dai, va bene.
Come ce la giochiamo? Pari e dispari va bene?
Va bene,
Guarda che
dispari.
sono fortissimo a pari e
Sì,
dispari. Eh?
vabbè, io dispari, dai.
Ok, vabbè, pari. Alle
Alle ore
ore
23
23
si
butta
giù.
giù. Oh, 3?
Tre.
No,
Tre.
3 è da 3 a 15.
Come? Che vuol dire?
Ma come, non lo sai? Scusa, vedi che quando c'era Salvini che faceva il ministro dell'interno. Cioè, ha aggravato le pene per resistenza
Ma
e la
va.
resistenza va da 3 a 15, prima era da 0 a 6, praticamente ha levato tutte le attenuanti e ogni processo che si deve andare ad affrontare per resistenza va da
No,
3 a 15
vabbè.
anni.
No, non ci credo.
Non lo sapevi?
No.
1-0 per me. Dai, continuiamo. Vai,
Alle
ore
ore 23
23
si
si
butta
butta
giù.
giù. 8.
8.
È 8, ma l'altro giorno a Firenze un processo delle persone hanno preso 8 anni a quanto pare.
8.
Otto
Ma
anni.
come? Ma io non
Hanno
sapevo
deciso così.
niente.
Non sapevi niente. Ci vorrebbe qualcosa, un programma, no? Per far sentire meglio queste informazioni. Vabbè,
Vabbè, dai,
continuiamo.
sì,
Beh, sì,
ci
dai, perché
pensiamo
voglio bere
dopo,
la
dai,
birretta.
sì,
Dai.
dai.
Vai.
Alle
Alle
ore
ore
23
23
si
si
butta
butta
giù.
giù.
20.
20. 20.
20. Ma non stanno sulle dita di una mano 20.
Ma 20 sono gli anni che potrebbe prendere un compagno che è
Ma
accusato
come?
di strage per un attacco alla sede della Lega.
Ma no.
Sì, l'hanno accusato di strage 20 anni.
Ma
Ma tu non sai niente, comunque, dai,
io.
vabbè, dai, guarda, facciamo che siamo pari e patta e chi vince l'ultima paga la birra. Ho capito che non vuoi pagare la birra tu.
Vabbè, ultima, dai.
Ok, vai.
Alle
Alle ore
ore
23
23
si
si
butta
butta
giù.
giù.
147 fino a 5.004 e 2. Ah,
E
e
mo
mo
cosa? Che
devi pagare la
roba è?
birra.
Dai, ma no.
147 euro
Ma dov'è? Ma non
è la multa
esiste.
che è arrivata a delle persone perché hanno deciso di fare una biciclettata in una città sotto lockdown o comunque durante la zona rossa in questo periodo
Tu
invernale.
mi
No, non
dici
ci
queste
credo.
cose per vincere,
Come no? I
no?
decreti penali di condanna possono arrivare anche a 5.000-6.000 euro. Praticamente sono stati condannati senza processo a 2 giorni di carcere e i 2 giorni di carcere sono stati commutati in 147 euro di multa.
Vabbè, ma scusa, ma tu come fai a sapere tutte queste cose?
Guarda, io sai perché ascolto sempre un programma, ma come si chiama questo programma? Oh, lo fanno in streaming giovedì sera alle 8 e mezza. Ah, ma la
Mararadio!
radio!
Sul processo che sta seguendo alle rivolte di San Vittore. In conclusione, un'intervista a un delegato sindacale Sicobas riguardo le mobilitazioni dei lavoratori della FedEx. Vi ricordiamo che potete scriverci in diretta al numero 351-91-82-889 via Telegram o Signal. Buona serata e restate con noi.
A Milano è nata una nuova radio, è nata Mala Radio.
Per ora il nostro palinsesto consta di una sola trasmissione, o forse già due.
Ma siccome ci immaginiamo la radio come uno strumento collettivo, ci piacerebbe che voci, idee e storie si moltiplicassero.
Per fortuna che a disposizione abbiamo uno streaming di 24 ore.
Quindi qualsiasi gruppo o individualità che volesse fare una trasmissione, avanti pure! Scriveteci a malaradio@autistici.org.
Abbiamo anche un blog, malaradio.noblogs.org.
Sul blog potete trovare podcast delle puntate passate,
dei ritagli dalle puntate, ma anche un calendario degli eventi. Anche tu sai fare uno spottino? Mandacelo!
Il nostro numero è 351-9182-889. Lì potete scriverci, ma non chiamare, mi raccomando, in trasmissione su Telegram o Signal.
Oh, in trasmissione siamo più energici di così, eh? Ci sentiamo giovedì su Mala Radio.
ciavoro pistocci cicciaie sugli e vai a Zorice, ciao robomolice, ciao, suji e pajera. Zorice, ciao robomolice, ciao, suji e pajera.
Bentornati 47, torniamo in diretta con Mala Radio, scusate per i problemi tecnici iniziali, ma anche questo è bello della diretta. Questa era Kalashnikov di Goran Bregovic e iniziamo il nostro appuntamento settimanale con la solita argomentazione, ovvero quella della sanità. A questo giro non parleranno i compagni e le compagne dell'ambulatorio popolare, ma avremo un'intervista con una compagna.
Sì, perché come nelle puntate precedenti, per chi ci ha ascoltato in diretta o coi podcast, raccontavamo per puntate, per temi, la campagna dell'Ambulatorio Medico Popolare di Via dei Transiti 28, che ribalta il concetto della salute e il famoso detto quando c'è la salute c'è tutto, dicendo quando c'è tutto c'è la salute. L'ultima puntata è stata, hanno approfondito nell'ultima puntata i fattori ambientali legati alla salute e quest'oggi invece facciamo una pausa e, come dicevamo appunto, parleremo della questione dei vaccini. A tal proposito volevamo ricordarvi, se volete, di lasciarci la vostra testimonianza, soprattutto sul posto di lavoro, riguardo alla richiesta o meno di fare il vaccino e come vi siete trovati. Anche perché sappiamo che per chi lavora in ambito sanitario la questione si è complicata col decreto del 1 aprile che è entrato in vigore il 7 aprile, che sospende, minaccia di sospendere dal lavoro, soprattutto dai contatti interpersonali al lavoro, quindi dal lavoro per chi lavora in ambito sanitario, se una persona non volesse fare vaccinarsi.
Sì, allora, come detto, quindi proviamo a sentire questa compagna che lavora appunto nell'ambito sanitario, nello specifico in una RSA come animatrice educatrice, alla quale ancora non è stato chiesto insomma di fare il vaccino, però voleva dirci insomma la sua opinione a riguardo. Ciao, ci senti?
Ciao, mi sentite?
Sì,
ciao,
sì.
Ok. Ciao, come hai detto tu, io lavoro in un RSA come educatrice e non ho intenzione di farmi il vaccino. Ancora non mi è arrivata nessuna chiamata dalla ASL di compensa, quindi ancora continuo ad andare a lavorare, non sono sottoposta a nessuna sospensione, però credo comunque che sia importante parlarne e che sia importante anche ritrovarsi con altre persone sempre nell'ambito sanitario, ma non solo, perché credo che questo sia un primo step che stanno cercando di fare anche nell'ambito sanitario in cui lavoro, ma anche negli ospedali era iniziata la vaccinazione come non obbligatoria, quindi su base volontaria, e poi l'hanno messa obbligatoria. Credo potrebbe succedere anche in altri campi, perché è di pochi giorni fa, una settimana fa credo, che già le aziende, per esempio di assicurazioni, l'Unipol a Bologna sicuramente, stanno già dicendo ai propri dipendenti che su base volontaria gli verrà fatto il vaccino. A prescindere.
Pronto?
Pronto, ci senti?
Diciamo. Sì, io mi sento.
Ti abbiamo persa a prescindere.
A prescindere, dicevo, dal lato scientifico, quindi del vaccino sì, no, perché i criteri scientifici, che non è di mia competenza, perché penso di, in qualità di anarchica, di fare una questione etica alla cosa. Per quanto comunque questi vaccini contengano OGM nel caso di AstraZeneca, nel caso di Pfizer e Moderna, sono biotecnologie, quindi la vita viene proprio riprodotta completamente, questo virus, all'interno dei laboratori. Credo che sia proprio una questione di autodeterminazione dell'individuo, cioè io riprendo in mano la mia capacità decisionale, la mia autonomia sulla mia salute e decido se farlo o non farlo. Questo secondo me è molto importante, perché lo Stato non può, non deve, non bisognerà, dovremmo attuare tutte le nostre strategie, fantasie, qualunque cosa, perché questa cosa non passi. Perché se no significa che già da sfruttati in ambito del lavoro, perché ci rubano il tempo quando andiamo a lavorare, almeno io la percepisco così, non sono padrona del mio tempo, ma devo timbrare un cartellino, diventeranno padroni anche del mio corpo. E credo quindi che sia importante sostenere la capacità di autodeterminazione del singolo sulla scelta di farlo o non farlo. Mi dispiace per chi se lo vuol fare, ovviamente, però è importante sostenere chi si oppone a questa cosa. Questa è la prima questione. La seconda questione, che secondo me è importante in ambito sanitario sottolineare, è il fatto che molto spesso veniamo criticati, noi che non vogliamo vaccinarci, di essere degli untori, no? Quindi ci dicono: ma se tu non ti vaccini, non pensi alla salute degli anziani, ad esempio, perché io lavoro con gli anziani che hanno patologie dementigene o comunque fragilità importanti. E mi preme sottolineare come noi sanitari a febbraio dell'anno scorso, marzo, eravamo, no, eroi, perché così venivamo definiti dai giornali, perché continuavamo ad andare a lavorare dentro queste case di riposo che scoppiavano di Covid. Fortunatamente lavoro in una struttura che è sempre stata Covid free, però non si sapeva cos'era marzo, cosa sarebbe successo, no, marzo 2020. E quindi noi continuavamo a fare il nostro perché avevamo a che fare con la cura delle persone. Nel momento in cui io non mi voglio vaccinare, divento un untore, divento qualcuno che non si interessa alla cura di queste persone. Quando io, è ormai 11 anni che faccio questo lavoro, penso di essermi presa cura di loro in senso più ampio di salute. Non credo che la salute sia solamente fisica, penso che la salute abbia a che fare con il benessere psicologico e sociale delle persone. E io ho 11 anni che mi interesso al loro benessere psicologico, emotivo, sociale. Quindi io in questo modo rigetto quando mi si viene detto: ma a te non interessano queste persone, non ti interessa il loro benessere. Non posso comunque mettere davanti il benessere di qualcun altro a discapito del mio, se vogliamo parlare di un benessere fisico. Non posso vaccinarmi io, che non voglio assolutamente concedere il mio corpo a questa sperimentazione su scala mondiale, per far star bene qualcun altro. Non credo in questa forma di martirio, diciamo, ecco. E credo che queste siano le due posizioni che fanno più parte di me, perché sono il campo che io conosco meglio, cioè quello etico, diciamo. Non entro nelle questioni scientifiche specifiche, perché probabilmente se trovassi un virologo mi distruggerebbe, perché ovviamente è un esperto, no? È un esperto nel senso che è specializzato in quella cosa. Io mi ritengo più un'esperta del mondo, perché ha un senso critico con cui valuto la vita, ecco. Questa è un po' la mia attuale situazione e posizione, ecco. Ovviamente poi ci sono tutte le questioni legali, che ci sono i vari gruppi che adesso si stanno interessando su come muoversi e non muoversi.
Sì, riguardo quello che dicevi tu, diciamo, sull'ultimo punto che hai affrontato, no? Che la salute non è solo una salute fisica, si va un po' a riconnettere con insomma, gli interventi che abbiamo avuto anche le altre volte con i compagni e le compagne dell'ambulatorio popolare, e anche un'argomentazione che hai accennato tu, ovvero tutto quello che ci mettono dentro, insomma, può essere anche correlato appunto all'ultima puntata dove si parlava di ambiente, nel senso che comunque anche per la produzione di questi vaccini, cioè, Vengono creati tutta una serie, insomma, di rifiuti e di scarti produttivi che poi comunque vanno anche a influenzare, insomma, sulla natura che ci circonda, insomma, tutto questo è sempre frutto del capitale. Va bene, non lo so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se abbiamo domande.
Sì, avevo...
Ma magari... Sì, no, vai, scusami.
No, vai tu, poi...
No, l'unica cosa che mi volevo riagganciare un po' sull'ambiente, no? È che dicono sempre appunto la salute collettiva, lo Stato la muove molto su questo tasto, la salute collettiva, ma non mi sembra che a questo Stato gliene freghi nulla di tutte le persone che stanno morendo a Taranto, intorno all'Ilva, che hanno i tumori perché hanno lavorato con l'Eternit, l'amianto, perché stanno vicino a delle falde acquifere, perché sono state inquinate dalle acciaierie, dai pesticidi che respiriamo ogni giorno. Quindi sentirmi dire da questo Stato che vuole tutelare la salute delle persone mi fa un po' ridere. Ce la vogliamo mettere cinicamente sulla parola ridere. Ovviamente credo che siamo d'accordo, come dicevi tu, no? È una questione capitalistica, hanno del ritorno economico. Quindi sì, ragionare anche un po' su queste cose, no? Non farebbe male alle persone.
Sì, esatto. Più che altro tutelare il profitto e l'economia, mi viene da dire. No, volevo chiederti una curiosità più che altro, perché abbiamo letto la volta scorsa una testimonianza di un'educatrice in un centro per persone disabili, e lei ci raccontava che anche ha avuto molte pressioni anche dai colleghi e dalle famiglie degli utenti, e volevo sapere un po' invece te come, in che situazione eri.
Ma guarda, noi non possono, l'RSA proprio non può far entrare nessun visitatore, quindi diciamo siamo chiusi, tra virgolette, e i familiari li vedono attraverso una vetrata, c'è una vetrata con un tipo un citofono con cui si parlano, e quindi i parenti diciamo non sanno se io sono o non sono vaccinata, perché comunque nessuno ha il diritto di parlando purtroppo a livello legale, loro non hanno il diritto di sapere il mio stato sanitario, perché è un dato sensibile. Neanche i miei datori di lavoro, non sono i datori di lavoro che ti possono chiedere se sei vaccinato o no, è l'ASL di competenza che ti farà chiamare dal medico competente o dal medico del lavoro, perché come se volessero sapere se tu hai l'AIDS, se tu hai il cancro, non sono affari loro. Quindi diciamo che i parenti non hanno chiesto niente, i parenti hanno firmato la loro liberatoria, quello che è il consenso informato, perché i loro familiari venissero vaccinati, ma non hanno, per ora diciamo io non ho subito nessuna neanche pressione di nessun tipo, forse sono anche fortunata per le persone con cui ho a che fare, la mia coordinatrice è una persona, cioè ne abbiamo parlato e lei mi ha detto: io rispetto il fatto che tu non ti voglia vaccinare. È giusto, cioè non ci dovrebbe essere posto l'obbligo, perché comunque gli anziani da noi sono tutti vaccinati, che non, per me non vuole dire niente, però nel senso lei dice se loro si vogliono proteggere si sono protetti, lei si è vaccinata, quindi non è che è contro i vaccini o che è.
Sì, va bene, dai, grazie. E niente, allora ti ringraziamo.
Niente, grazie a voi.
Dai, magari poi più in là speriamo di no, che non riceverai pressione eccetera, però se dovesse cambiare qualcosa, insomma, magari ci risentiamo un po' più in là, se vogliamo fare un'analisi tra un po', insomma, su come si evolve questa cosa dei vaccini per te, ma anche più in generale, anche nei confronti di altri operatori sanitari.
Va bene, grazie mille, buona serata.
Ciao. Ok, grazie a te,
grazie. Ciao.
Intanto ne approfittiamo per rinnovare appunto questo invito a raccontarci a voi come ve la state vivendo. Perciò se volete scriverci su Telegram, su Signal al 351-91-82-889 oppure mandarci una vecchia mail a malaradio@autistici.org, così l'intento è un po' quello di raccogliere le varie esperienze appunto sul posto di lavoro.
I'll light the fire, you place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you.
Life used to be so hard. Now everything is easy 'cause of you.
E questa era Our House di Crosby, Stills, Nash & Young.
E ora passiamo a un piccolo aggiornamento su un tema che a quanto pare i giornali e i media vari non hanno molto piacere di diffondere in questo periodo, che è quello degli sgomberi delle case popolari a Milano. Infatti, a differenza di altri periodi in cui insomma sui giornali tutti si vantavano di quanti sgomberi riuscivano a fare, forse in questo periodo tra pandemia, poco lavoro,
non hanno molto piacere a dire che buttano la gente fuori di casa.
Sembrerebbe così, però questo non gli impedisce di farlo.
Ovviamente, sempre sul pezzo su questo.
Infatti hanno sgomberato il 30 aprile in San Siro, in via Maratta 3, e ieri in Corvetto in via dei 500, sempre sgomberi con camionette, polizia in borghese. E ieri insomma in Corvetto si diceva che è stata sgomberata una persona che viveva lì da ben 8 anni.
Ah, wow.
Sì, beh, non che faccia differenza se ci sei da poco o da tanto, però insomma diciamo che in un periodo come questo, tra mancanza di lavoro, pandemia, vabbè, hanno sempre sgomberato anche quando c'era zona rossa, insomma davvero in ogni situazione cercavano magari di farlo un po' più nascostamente, con magari senza camionette, con gli escamotage di una rete che passava eccetera, e adesso invece proprio sembra che non ci sia più nessun problema.
Esatto,
camionette,
tutta la luce del sole,
assolutamente. Però appunto vabbè, sia in Corvetto che in San Siro ci sono svariati e numerosissimi progetti di riqualificazione, comunque insomma investimenti veramente da miliardi e miliardi di euro. Qualche puntata fa avevamo parlato dei cambiamenti in Porta Romana, poi insomma sarebbero da raccontare i cambiamenti un po' di tutte le varie zone della città, però insomma cerchiamo almeno di far sapere che gli sgomberi delle case popolari continuano, di esprimere solidarietà a chi occupa. In Corvetto c'è stato un piccolo corteo proprio in solidarietà a chi per bisogno, per scelta, si trova ad occupare. Ragionando anche sul fatto, vabbè, che già a Milano era praticamente impossibile pagare un affitto e ora è diventato ancora più complicato. Quindi insomma cerchiamo almeno qui in radio di tenere un po' aggiornati sulla situazione, gli sgomberi. E
sì, una cosa invece di cui ci tengono ancora a parlare sono gli sgomberi dei campi rom, soprattutto se illegali, come dicono loro, perché comunque sempre di abitazioni si tratta. Dopodiché sono usciti titoloni martedì sullo sgombero, tramite un'operazione della polizia locale, di uno sgombero in via Bonfadini, che non è molto conosciuta, ma per chi non lo sapesse si trova a ridosso del nuovo mega quartiere che stanno costruendo Milano Santa Giulia, che è un SRL, il primo quartiere trademark, in cui prima non c'era niente e adesso costruiranno palazzoni. E appunto quindi questa operazione di polizia, sgombero e abbattimento di abitazioni è stato ampiamente elogiato e ha trovato consenso in tutte le parti sociali, perché è stata ripristinata la legalità. Ma comunque il comune di Milano, a seconda della giunta, era indifferente, ci ha sempre tenuto a fare questo genere di cose. Per esempio nel 2016 in via Idro venne sgomberato un campo legale, cioè del comune, trasferendo gli abitanti in un terreno a fianco a dei container obbligandoli a rimanere lì finché i container non fossero stati vuoti e fruibili. E anche invece quando, in a ridosso di Expo venne sgomberato un altro campo rom in via Bisbino per costruire, ovviamente. Quindi, nel senso, abitazioni, case Aler, MM o comunque sfratti di abitazioni private vengono tenuti sotto traccia perché, appunto, come si diceva, per la pandemia non fa tanto bello. Invece i rom, no?
Tanto certo, loro sempre possono stati, sempre
cioè,
non avere un posto dove stare
nella campagna elettorale, quindi si può benissimo fare i titoloni.
Quindi dicevi un quartiere SRL, sì. Inquietante.
Sì, sì, è un quartiere SRL, c'è il sito, vengono vendute le case prima ancora che siano costruite.
Sì, comunque gli sgomberi a Milano dei campi rom si susseguono purtroppo dai tempi dei tempi. All'epoca, nel 2009, fu sgomberato il campo... no, scusate, c'è stato uno sgombero un po' di anni fa al campo rom di via Tribuniano nel 2010, dove insomma è stato anche abbastanza famoso all'epoca,
sì,
perché ci sono
grosso.
Stati grossi scontri, le persone insieme a dei sodali si sono opposte insomma allo sgombero. Invece mi pare l'anno prima, nel 2009, c'è stato uno sgombero di un campo rom in via Rubattino. Era giusto per fare una cronologia, diciamo che gli sgomberi dei campi rom a Milano puntualmente, periodicamente arrivano e ritornano come quelli delle case.
Sì, sì, poi in tutta la questione degli sgomberi comunque cercano di avere un discorso molto divisivo, no? E questo lo raccontavano un po' anche nel quartiere di Corvetto dopo lo sgombero di ieri. Quindi Aler a tutte le persone dice: no, ma tranquillo, non sgombereremo te, sgombereremo loro, perché non lo so, sono rom, sono questo, sono quest'altro. Poi alla fine ovviamente non è vero, perché pian piano si arriva a tutti, quindi ecco, cercare di parlarne anche per chi vive in questi quartieri, ma anche per chi non ci vive, perché poi deve essere una cosa che in qualche modo tocca e riguarda tutti, di rendersi conto che insomma questa retorica divisiva è fatta, come si parlava prima, di profitto a vantaggio di alcuni, insomma è fatto per questo, no? Per poi abbattere le case o venderle, quindi cercare in qualche maniera anche di contrastare, no? questa retorica che poi si traduce negli sgomberi e insomma cerca anche di spezzare la solidarietà.
Ora, per cacciare un po' di ostilità a queste pratiche orrende, ci ascoltiamo Cella 1 di Baby Gang, che viene da San Siro, di Alice Birri, e ha conosciuto un sacco di siti.
Mi ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo porta a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti ma sempre coi sinti. Giocavamo a poker ma dietro i blindi. Ancora non ho parlato fra di galera, raga almeno fate parlare chi dentro c'era. Mica questo frate che si è fatto una sera, quando facevamo le rivolte lui dov'era. Dicono non vedo, non parlo, non sento, mamma mia frate quante cazzate che sento. Mio fratello ti spiega il regolamento, se non sai stare in gruppo vai in isolamento. Ti aspettano armati tutti con le lame, ti urlano dal blindo buscetta infame. Rimani isolato fra come un cane, puoi farti la corda frate tanto vale. Ale 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 ale, mangio rivotri in galera ospedale. Alo 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 alo, una chiamata giuro scende tutta calo. Mi ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo porta a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti ma sempre coi sinti. Giocavamo a poker ma dietro i blindi. Te lo dice un gypsy, te lo dice un sinto. Baby, se non fa successo sarà dietro i blindo. E per dormire in cella mi pagherai l'affitto. Se non mi paghi in tempo giuro faccio un delitto. Te lo giuro scema vale, galera ospedale. Frate, se non faccio rapper farò il criminale. Già da tempo io l'ho detto, l'assistente sociale lei invece mi ha risposto: andrei in tribunale. Infami, infami, liberati shiptari, shiptari, questi sbirri macari, macari, liberati compari, 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 pa. Mi ricordo quando eravamo bimbi, giocavamo porta a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti ma sempre coi sinti. Giocavamo a poker ma dietro i blindi. Mi ricordo quando eravamo bimbi,
Giocavamo porta a porta con i sinti. Dopo siamo cresciuti ma sempre coi sinti. Giocavamo al poker ma dietro i blindi. 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 Ma dietro i blindi.
E torniamo in diretta con Mala Radio. E la scorsa puntata vi avevamo accennato della vendetta dello Stato rispetto ad alcuni ex militanti che vivevano in Francia e per cui che sono stati arrestati, per cui è stata chiesta l'estradizione. E oggi proviamo ad approfondire un po' il discorso che volevamo cercare di fare, era in qualche senso un po' un'attualizzazione di questa questione, quindi ragionare sull'estradizione, sui mandati di arresto europeo e anche collegandoci poi al caso di Vincenzo Vecchi. Però raccontiamo prima brevemente, come per chi non lo sapesse, come si è sviluppata questa questione degli arresti in Francia. Il 28 aprile scorso la polizia italiana, in collaborazione con l'antiterrorismo francese, ha arrestato 7 ex militanti di vari gruppi armati presenti in Italia negli anni 70, le Brigate Rosse, Lotta Continua, Nuclei Armati contro il Potere Territoriale, e inizialmente altri 3 ricercati non sono stati trovati, poi 2 si sono consegnati. Il 30 aprile, da che tutti gli arrestati erano in stati di fermo, sono stati messi appunto il 30 aprile in libertà vigilata. I processi in Francia saranno davanti alla Chambre de l'Instruction della Cour d'Appello di Parigi, che entrerà nei prossimi giorni, credo, insomma, comunque la prossima settimana, nel merito della richiesta di estradizione dell'Italia nei loro confronti. Più nello specifico, l'operazione è stata coordinata, insomma, dall'antiterrorismo della Polizia Nazionale francese in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale della Criminalpol e con l'antiterrorismo della Polizia Italiana, con l'esperto per la sicurezza della Polizia Italiana nella capitale francese, insieme, insomma, si sono organizzati bene. E vabbè, insomma, queste richieste di estradizione in realtà hanno una lunga storia, però pare che la questione si sia sbloccata con l'incontro dell'8 aprile scorso tra i ministri della giustizia italiano e francese. La ministra della giustizia italiana Cartabia aveva sottolineato l'urgenza di dare subito seguito alla richiesta di estradizione prima che per alcuni ex militanti scattasse la prescrizione, quindi insomma per questo anche parlavamo proprio di sete di vendette, questa cosa di avere per forza anche insomma col conto dei giorni di voler a tutti i costi questa cosa. E ovviamente questa esigenza è stata subito compresa dal ministro della giustizia francese, che per la prima volta per il suo paese ha ammesso questa necessità di fare presto e di urgenza. E ovviamente ha preso parola anche l'Eliseo, Macron ha detto che assolutamente voleva risolvere questo problema e che l'Italia chiedeva da anni questa cosa, ha fatto anche questo riferimento al fatto che anche la Francia è colpita dal terrorismo e che ovviamente comprendeva questa necessità. Inoltre ha detto che questa decisione rientra nella logica della necessità imperativa di costruire un'Unione Europea della giustizia. Quindi, insomma, ragionavamo sul fatto che in realtà da sempre l'Italia prova a chiedere l'estradizione, questa non è una novità, ma ci premeva riflettere su alcune questioni di attualità e per questo vogliamo chiamare un compagno che si è interessato di queste questioni, soprattutto relativamente al caso di Vincenzo Vecchi, di cui poi ci parlerà. Ci senti?
Io vi sento.
Ciao, ciao. Ciao. Allora,
mi sento lontani, ma vi sento.
Ci senti lontani?
Sì, ma vi sento.
Aspetta.
Comunque.
Stasera abbiamo un sacco di problemi tecnici, però ci proviamo. Ci senti meglio?
No, sì, meglio, molto meglio.
Ok, no, niente, avevo raccontato brevemente proprio alcune informazioni base su come era andata questa questione degli arresti. Dicevamo che ci piaceva provare ad attualizzare un po' la questione, e quindi partendo un po' dal chiederci, appunto, non è che l'Italia non abbia mai provato a chiedere l'estradizione, anzi, quindi insomma cercare di capire perché adesso c'è stata tutta questa fretta, perché ora, e poi magari di ragionare un po' più sulla questione più generale, insomma, appunto, su questa dichiarazione di Macron come spunto, insomma, per questo discorso dell'Unione Europea che collabora su queste cose. Poi, come dicevo, magari parliamo anche di Vincenzo, però partirei da questa cosa del perché ora, magari.
Va bene. Ma perché ora, un po' l'hai detto tu, la questione dell'urgenza, della fretta è legata alla questione di alcune prescrizioni che stavano per arrivare. Perché diciamo che una roba da sapere è che sono cambiate un po' le regole del gioco in materia di estradizione negli ultimi anni, perché fino a qualche tempo fa erano regolate da degli accordi bilaterali tra stati, quindi delle robe dirette tra Stato e Stato, quindi Italia e Francia avevano la loro, Germania e Spagna il loro accordo, e non c'era un regolamento europeo. Però da qualche anno invece ci sono dei nuovi accordi multilaterali, in particolare il trattato di Dublino, che è quello che fa fede adesso, che regola tutte queste cose se ne era parlato tanto in Italia per la questione dei richiedenti asilo, ma regola un po' tutte quelle questioni lì, quindi l'estradizione, richiedenti asilo, rifugiati, tutte quelle forme. È da un po' che è stato sottoscritto in realtà il trattato di Dublino, ma l'Italia non l'aveva mai sottoscritto fino in fondo, non aveva convalidato, diciamo, la cosa fino allo scorso, credo fosse l'estate del 2019, quindi una cosa comunque di un paio d'anni fa. E il fatto è che quel trattato, appunto, cambia un po' le regole rispetto a quello che era l'accordo invece precedente tra Italia e Francia. In particolare la questione della prescrizione della pena. Negli accordi precedenti si calcolava sulla base del codice penale del paese ospitante, quindi in questo caso la Francia, e invece il trattato di Dublino prevede che questo conteggio si debba fare sulla base del codice del paese richiedente, quindi l'Italia. E la prescrizione della pena in Francia è di 20 anni, in Italia è di 30, e quindi l'Italia, quando poi finalmente dopo diversi anni dalla scrittura del trattato di Dublino l'ha sottoscritto, è tornata a bussare, quindi con maggiore insistenza, alle porte di Francia, dicendo: guardate che qui sono cambiate le regole, e quindi delle estradizioni di cui voi che avevate valutato in passato adesso andrebbero rivalutate sulla base delle nuove regole, e quindi vi accorgerete che alcuni di questi ce li dovreste ridare. Però delle prescrizioni importanti arrivano in questi mesi, quindi insomma dovete dargli una mossa, cioè li vogliamo prima che vadano in prescrizione. Quindi questa è l'urgenza e questa è la fretta. Poi c'è da dire che l'Italia ne chiedeva 200 più o meno, non 10, 12, adesso sinceramente non mi ricordo neanche quanti sono, ma cioè sono centinaia le persone che l'Italia vorrebbe ancora buttare in galera per quegli anni e che sono attualmente in Francia, non quelli. Quindi il contentino che arriva dalla Francia, diciamo, non risponde appieno alle esigenze italiane, però è frutto di un accordo che probabilmente è stato trovato in un anno e mezzo di consultazioni, perché questa cosa va avanti da un po', e da un po' che si sapeva che appunto c'era questa nuova tornata di richieste italiane che erano state finanziate dal Parlamento italiano già un paio d'anni fa, credo, queste nuove richieste, perché proprio vengono stanziati dei soldi perché l'Italia possa andare avanti a chiedere queste estradizioni, cioè proprio come finanzia le missioni militari, il Parlamento finanzia anche la richiesta di estradizione di questi ex militanti. Quindi si sapeva che era in corso, e in un anno e mezzo questo è l'accordo che sono arrivati a trovare. Perché Macron abbia concesso questa cosa non saprei dire, cioè poteva benissimo, perché l'ultima parola è comunque quella del presidente, cioè quindi già l'anno scorso il ministro della giustizia francese aveva detto: sì, è vero, dal punto di vista formale delle cose sono cambiate, ma tanto il veto, l'ultima parola è del presidente della Repubblica, e quindi se Macron non dice niente, non andranno neanche a processo e non verranno arrestati. E alla fine Macron ha deciso di concedere questa cosa. Le valutazioni che si possono fare sono tante, nessuna poi basta da sé. Certo. Sicuramente il clima in Francia è cambiato, cioè la questione che dicevi tu del terrorismo islamico è molto sentita, c'è stata questa cosa del professore sgozzato, cioè sono cose che vengono cavalcate molto dalla destra, se ne parla molto, quindi le questioni del delitto di sangue legato al terrorismo sicuramente è un tema forte.
Sì, sì, infatti Macron diceva non è vero che sta fuori dalla dottrina Mitterrand, che tutto è cambiato per i fatti di sangue, è sempre stato così, insomma, è ricorso anche a tutto un certo tipo di linguaggio e di retorica. Però sì, è vero che è molto complesso avanzare delle ipotesi e ragionare, però forse un po' anche questa esemplarità, anche se si tratta ovviamente di questioni complesse perché sono risalenti nel tempo, fanno riferimento a un periodo ben preciso, però sicuramente anche poi questo discorso di dire sì, però i paesi europei e ora anche Italia e Francia, non solo come dicevi tu con accordi bilaterali ma nel contesto europeo, possono dare un segnale, no? Poi è vero che appunto prima si trattava di accordi tra stati, però insomma adesso non è stato usato in questo caso, però il fatto che sia nato il mandato di arresto europeo, che è una sorta di estradizione semplificata e in qualche senso qualche giurista l'ha definita depoliticizzata, no? Che è affidata alle autorità giudiziarie degli stati membri dell'Unione Europea, appunto ripeto non è stato usato in questo caso, però forse in qualche modo può essere legato anche a questo. E quindi insomma c'è stato anche questo cambiamento, no? Poi per i coordinamenti delle varie polizie dei vari stati europei.
Sì, delle cose sono sicuramente in movimento negli ultimi anni sul piano europeo, sia nel coordinamento delle polizie sia sul piano giuridico. Io non ne so molto perché non sono cose che ho approfondito. Nel caso di Vincenzo quello che abbiamo potuto vedere è che la collaborazione operativa tra polizie è molto più avanti della collaborazione poi giuridica dei tribunali e così via, cioè in tutto quello che è scambio di carte tra tribunali e problemi ad armonizzare codici penali che sono differenti, procedure che sono differenti, principi di diritto, culture del diritto comunque non così armoniche tra loro, ecco, da quel punto di vista ci sono ancora un sacco di spazi di manovra appunto per quei casi in cui uno si trova latitante, si trova in situazioni di mandato d'arresto europeo, così ci sono ancora un sacco di spazi di manovra perché è un lavoro che l'Europa è molto indietro nel fare, cioè questa cosa della costruzione dello spazio giuridico europeo è una cosa che comunque è piuttosto, a mio avviso, per fortuna, molto, molto indietro. Certo. Invece sul piano della collaborazione di polizie, quello è un piano operativo che viaggia più veloce, comunque lo scambio di informazioni, la digitalizzazione naturalmente li rende tutto molto più comodo. Sì. E quindi da quel punto di vista negli ultimi anni i passi avanti sono stati tanti, cioè sia nel caso di Vincenzo che nel caso di Pombo da Silva, di Gabriel Pombo da Silva, gli arresti sono arrivati sulla base di informazioni passate dalla Digos italiana, cioè nel caso di Vincenzo la Digos di Milano che passa delle informazioni alla Francia, infatti all'Interpol e poi quindi alla squadra di recherche anti-fugitive francese, appunto arrivano dall'Italia e poi la Francia li arresta anche sulla base di quelle indicazioni italiane. Nel caso di Gabriel addirittura lui stava in Portogallo, la Digos bresciana seguiva cercava la sua compagna e seguendo lei o comunque interessandosi a lei aveva avuto informazioni sulla presenza di Gabriel in Portogallo e l'ha comunicato alla polizia spagnola che lo cercava e che è andato a prenderlo, quindi sicuramente c'è un livello di collaborazione che è avanti.
Sì.
No, no, assolutamente. Poi appunto, visto che prima ricordavi appunto il regolamento di Dublino, insomma, anche quando si parlava del caso di Vincenzo Vecchi, su cui poi se ti va ci puoi dare anche insomma, qualche altra informazione, qualche racconto per chi magari non lo sapesse, per come poi è andata la vicenda. Comunque solo una piccola parentesi facendo riferimento, mi è venuta in mente parlando del regolamento di Dublino, poi queste situazioni che ovviamente si vive appunto chi ha deciso di andarsene per sottrarsi a delle pene, a delle condanne, in qualche modo ricorda e simile per certi aspetti a chi comunque vive su dei territori senza i documenti e quindi costantemente comunque vive una sensazione, no, di da una parte di attesa, dall'altra di paura, comunque deve sempre stare attento a qualsiasi tipo di controllo, di retata, non può accedere a nessun servizio di tutela per la salute, insomma persone che non hanno i documenti, che vivono qua, ci hanno spesso raccontato di insomma comunque come si vive in certi territori in questa condizione, no? Quindi me lo faceva venire in mente il riferimento al regolamento di Dublino, ecco, pensando a chi magari viene preso, spostato da un paese all'altro con questa logica un po', certo, mercificante, no? Però niente, certo, se avevi voglia appunto magari di raccontare un po' la storia di Vincenzo, perché insomma parlando appunto adesso hai spiegato un po', no, come si erano coordinati in quel caso a livello di più operativo, appunto è vero che sono più indietro dal punto di vista giuridico, però appunto magari se ti andava di raccontare un po' la storia di Vincenzo.
Ma Vincenzo è stato arrestato 2 anni fa, oramai quasi, cioè nell'agosto 2019 in Bretagna, dopo 8 anni che era latitante, e da lì poi in un paesino della Bretagna, un piccolo paese di campagna, l'hanno preso sul lavoro. E tra l'altro poi lui racconta, a proposito di quello che dicevi tu adesso, tutti i problemi con i documenti che aveva in quel periodo lì, e anche tutta una serie di anche interrogatori divertenti che poi gli facevano i giudici, che credevano al fatto che lui fosse potuto rimanere sul territorio francese così a lungo senza tessera sanitaria, senza carta d'identità, senza tessera bibliotecaria, e lui appunto in udienza aveva, nell'unico intervento che aveva fatto, gli ricordava di come non era di certo l'unico a vivere in quella maniera in Francia, che se ne facesse una ragione che lavorare in nero senza documenti era piena la Francia e non era certo lui l'unico. Vabbè, comunque l'hanno arrestato dopo diversi anni, e è partito poi tutto il processo per mandato d'arresto europeo. Nel suo caso però la procedura non è stata così rapida come spesso è nel caso del mandato d'arresto europeo, perché appunto per il discorso che dicevamo prima, che le cose non sono così armoniche, quindi ci sono 32 casi per cui diciamo l'estradizione, per chiamarla così tra virgolette, avviene automaticamente senza bisogno di passare per un processo, mentre se il tuo reato non rientra in questi 32 casi, allora si può aprire una discussione. Nel caso di Vincenzo, il reato di devastazione e saccheggio per i fatti del G8 di Genova che è un reato un po' particolare, molto italiano, non c'è una corrispondenza nel codice francese, quindi questa discussione si è aperta e si è prolungata anche molto più di quello che si prevedeva, quindi ormai è in ballo da un anno e mezzo e più, è passato per tutti i gradi di giudizio possibili. Le prime sentenze non sono neanche così sfavorevoli, comunque cioè, sono state rilevate delle incongruenze importanti, per cui l'ultima sentenza d'appello francese diceva che non poteva essere riconsegnato all'Italia per la devastazione e saccheggio, ma avrebbe dovuto scontare in Francia una parte della pena comminata dall'Italia per dei reati minori che sono riconosciuti anche dal codice francese. In particolare c'era la questione di una telecamera di un giornalista che, durante sempre la manifestazione del G8, sarebbe stata presa e scaraventata a terra, sottratta, e lui si trovava nei pressi in cui avveniva questa cosa e quindi era denunciato per concorso in rapina. Allora per quei fatti specifici avrebbero consentito fargli scontare la pena in Francia, ma per la devastazione e saccheggio, che vogliono dire 10 anni dei 12 e qualcosa a cui lui era stato condannato, quelli li avrebbe dovuti scontare né in Francia né in Italia, nel senso che non l'avrebbero ridato agli italiani. Questa era la sentenza di appello, poi purtroppo il PM ha fatto comunque ricorso fino in Cassazione, e a quel punto la Cassazione non si è sentita di convalidare definitivamente quella sentenza, perché avrebbe aperto una contraddizione all'interno appunto dello spazio giuridico europeo, perché potenzialmente con una sentenza del genere, se uno di noi domani viene condannato, può andarsene in Francia per devastazione e saccheggio, può andarsene in Francia e dire, nel caso venga arrestato per un mandato d'arresto europeo, potrebbe dire no, mi appello alla sentenza Vecchi, non mi potete estradare. Quindi la Cassazione non si è sentita di fare questa cosa, ha chiesto un parere alla Corte di Giustizia Europea, ha chiesto un parere d'urgenza, la risposta sarebbe dovuta arrivare a giugno di quest'anno, quindi esattamente a 20 anni dall'anniversario, cioè a 20 anni dai fatti del G8 di luglio 2001, ma non sarà così, perché abbiamo saputo poi da settimana scorsa più o meno che la Corte Europea non ha accettato la procedura d'urgenza, e quindi la procedura ordinaria ha dei tempi molto lunghi, quindi se ne riparlerà probabilmente tra un anno. E niente, però nel frattempo Vincenzo rimane libero con tutti i problemi di documenti di cui si diceva prima, perché non ha carta d'identità, non può quindi rifare la patente lì in Francia perché gli manca la carta d'identità, quindi con tutti i problemi legati a questa sospensione infinita in cui tu non sei... cioè in qualche modo sei riemerso dalla latitanza, quindi sei tornato ad avere una posizione pubblica nella società, per cui poi devi lavorare, devi avere un contratto di lavoro, devi avere una residenza, devi avere questo tipo di cose, perché se no magari ti tengono in carcere perché non ti lasciano libero se non hai questo tipo di cose, però poi non puoi avere carta d'identità, non puoi avere patente, e quindi sei un po' lì nel limbo, ecco.
Certo, poi dicevi giustamente che appunto è stato tutto un percorso un po' lungo, e vabbè, per cercare di chiudere con una nota in qualche modo positiva, tra queste polizie europee che si coordinano sempre meglio e la Cassazione che non vuole creare questo precedente per cui ce ne si può andare in Francia nel caso si abbia un'accusa di devastazione e saccheggio, diciamo che in tutto questo periodo comunque ci sono state tante forme di sostegno, no? Per solidarietà, di vicinanza per il caso di Vincenzo, no? Soprattutto
sì,
in Francia, ma anche in Italia.
Sì, sì, la solidarietà, soprattutto in Francia, è stata molto forte, rapida anche, i partiti si sono mobilitati subito ed è stata determinante, cioè probabilmente non ci fosse stata quella reazione immediata delle prime settimane, Vincenzo probabilmente sarebbe stato riconsegnato in Italia perché i giudici non sarebbero andati a fondo della questione. Invece la mobilitazione immediata e il fatto che ci fosse comunque lì un avvocato non qualsiasi, ma qualcuno che veniva foraggiato di informazioni dai comitati nati in Francia, ha impedito che nell'immediato la cosa scappasse via così, e ha aperto invece, in qualche modo ha messo un po' il piede di mezzo, il piede di traverso, e ha permesso di tenere aperta questa porta qua per Vincenzo. Sicuramente anche in Italia c'è stato questo tipo di mobilitazione diverso, più difficile, cioè nel senso comunque qui il peso di Genova lo si sente di più, si fa anche fatica sinceramente ad andare a chiedere solidarietà poi ovunque, perché ci sono delle contraddizioni rispetto a quelle giornate che non sono state mai risolte all'interno dei movimenti, e quindi risulta poi anche forse ipocrita cercare di costruire dei fronti di solidarietà più ampi, certo. Mentre in Francia, molto più vergini da questo punto di vista, si sono lanciati in maniera spregiudicata un po' ovunque, e hanno però in questo, devo dire, lavorato con grande efficacia, cioè, i comitati sono diventati diverse decine in pochi mesi, ovunque spostano il processo, ovunque in qualsiasi tribunale lui venga portato, nasce un comitato nel posto che si mobilita, cioè in questo la sensibilità anche in Francia a questo tipo di questioni, anche per la lunga storia degli esuli di cui dicevamo all'inizio, può ancora fare la differenza comunque, nonostante
i rapporti
di forza siano
cambiati.
che era una nota positiva, no? Anche perché poi adesso a parte il caso ovviamente particolare, però sono anche riflessioni che è importante continuare a fare, perché in quest'anno un po' così particolare di pandemia comunque stanno provando a usare l'accusa di devastazione e saccheggio per rivolte nelle carceri, per una rivolta in un CAS, per delle situazioni di piazza contro le misure anti-Covid, quindi insomma va anche tenuto aperto il ragionamento e l'attenzione, no?
Sì, sì, cioè, guarda, io non so, cioè questa cosa qua di Vincenzo poi noi la sottovalutiamo un po', perché non ci piace stare troppo dietro poi a questioni prettamente giuridiche, così, però la sentenza che poi ci sarà della Corte Europea sarebbe un'occasione irripetibile. Poi non so se nessuno di noi avrà la voglia, la forza di mettersi a dare battaglia su questo, perché è un campo che magari ci appartiene poco, quello
certo.
Proprio di dedicarsi a una lotta per abrogare un articolo del codice penale, non è proprio una roba che di cui uno si vorrebbe spendere nella vita, perché poi non c'è un articolo, ce n'è un altro, non sta lì il problema. Detto ciò, se arrivasse una sentenza favorevole a Vincenzo sulla questione della devastazione e saccheggio, quindi se venisse messa in discussione a livello europeo la legittimità di quel reato, sarebbe una gran bella notizia. Potrebbe riaprire anche in Italia un dibattito su quello, ma al di là di quello comunque il discorso di prima, cioè comunque sono degli spazi di manovra anche in caso di fuga, di latitanza, così, che si apre, perché il problema dell'Europa in questo momento è quello, ci sono delle cose che si stanno stringendo,
sì.
Cioè se prima potevi, superato il confine, potevi provare a rifarti una vita nel paese accanto, con l'Europa non è più necessariamente così, o comunque diventa più difficile che sia così, perché lo spazio giuridico appunto non è più quello del singolo Stato sovrano, ma quello dell'Europa intera, e quindi dove cazzo vai? Cioè diventa sempre più ristretta la cosa. Quindi invece se anche solo sentenze di questo tipo, storie come quella di Vincenzo, ma anche storie come quelle degli esuli in Francia di cui parlavamo prima, che comunque per 40 anni sono riusciti a anche a rimanere liberi, sono tutte delle cose che tengono aperti degli spazi di libertà,
certo.
In Europa, che sono abbastanza fondamentali, quindi una sentenza importante quella di Vincenzo, al di là della sua questione degli anni di galera che rischia lui, è davvero una cosa che potrebbe aprire degli spiragli.
Certo, poi facevo appunto riferimento anche ai casi in cui è stato usato quest'anno, per esempio qui in Italia, perché poi ne parleremo, e anche per dire insomma appunto che comunque lottare per degli spazi di agibilità, anche una solidarietà un po' forte in qualche caso, insomma può ancora fare qualche piccola cosa, e dopo ne parleremo relativamente alle rivolte di San Vittore. Comunque grazie mille, perché è stato importante, molto interessante. Poi dai, ci risentiremo se ci sono aggiornamenti su varie questioni.
Va bene, alla prossima allora.
Grazie, alla prossima.
Ciao, buona radio. Ciao.
J'ai pris la bande d'arrêt, j'avais pas le temps pour faire la file. Oh, je suis mal entouré, bourré comme la moitié de ma ville. On n'oublie pas l'ADN, on n'oublie pas les douilles. Le diable s'habille en Prada ou comme il veut, je m'en bats les couilles. Hier a tout oublié, demain matin par le mal. Personne ne m'aimait puisque c'est comme ça, j'irai sans vous. Personne te comprendra jamais, dis-leur pas comme t'as mal. N'oublie pas le principal, au fond tout le monde s'en fout. Grandi sous un drapeau pirate, j'allais avec le vent. Oui, mon sang a coulé et puis j'ai fait couler du sang. Y'a du chahut tout le temps, y'a du bouc quand même quand c'est calme. Y'a des bruits qui courent et d'autres qui font démarrer la bécane. Fiasso. We'll jeune. Je connais trop de gens bizarres, c'est pour ça que ma santé dévie. Je serais déjà au cimetière si je devais m'inventer des vies. T'as volé pour manger, t'as tué, t'as vendu l'héros. On est tous au courant, y'a pas que Dieu qui sait, frérot. Je leur ai dit, je me vengerai, évidemment, personne m'a cru. J'essayais de tuer le temps et puis aussi que personne me tue. Voir les regards changer, ça se pensait que c'était l'épilogue. Ça se comptait pas en années, ça se comptait en épisodes. Je me vois courir après mes nuits jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait longtemps que j'ai perdu le nord, j'ai le plafond qui tourne. Que Dieu me garde d'avoir le trompe patron ou chef. Peur de mes frères ou bref, Jésus, Marie, Youssef. Personne ne m'aime et puisque c'est comme ça, j'irai sans nous. Où la carte mène solo pour compter mon trésor. N'ouvre jamais ton cœur si tout le reste du monde s'en fout. Eux ils trinquent à la vie, nous on trinque à la mort. Fiazo.
Torniamo in diretta con Mala Radio e ci colleghiamo direttamente a quello di cui si stava parlando prima, alla questione della devastazione del saccheggio tra le altre accuse. In particolare ne parliamo relativamente al processo che inizierà il 10 maggio davanti al Tribunale di Milano, un processo per devastazione, sequestro di persona, lesioni personali e rapina nei confronti di 9 prigionieri accusati a vario titolo. Un attimo, abbiamo forse qualche problemino. No, forse no, va bene, comunque vado avanti. Accusati a vario titolo delle rivolte nel carcere di San Vittore del marzo dell'anno scorso. E questi processi coinvolgono anche le carceri di Pavia, Varese. Questo limitandoci alla Lombardia e per quel che ne sappiamo noi. E vi vogliamo leggere a questo proposito un breve testo del collettivo Olga, che da tempo si occupa della questione carceraria, delle lotte anticarcerarie, che si intitola Il terrorismo dello Stato in città come in carcere, solidarietà con i rivoltosi di San Vittore a processo.
Il 10 maggio inizierà al Tribunale di Milano il processo per devastazione, sequestro di persona, lesioni personali e rapina nei confronti di 9 prigionieri accusati a vario titolo delle rivolte nel carcere di San Vittore nel marzo dell'anno scorso. Processi che coinvolgono anche le carceri di Pavia e Varese, limitandoci alla Lombardia e per quel che sappiamo. In quei giorni di marzo i detenuti insorsero in una trentina di carceri, da nord a sud Italia, a seguito dell'interruzione dei colloqui, dei contatti con l'esterno con sospensione di tutte le attività. Restavano solo loro e le guardie, tanti ulteriori problemi che si aggiungevano a condizioni già prima invivibili. Misure che prima della gestione della pandemia erano emergenziali o in via di sperimentazione, ora caratterizzano la quotidianità. La videoconferenza sostituisce la presenza in tribunale, impedendo la possibilità di difesa, ostacolando la partecipazione attiva alle fasi del processo. La sua dimensione pubblica è l'incontro degli imputati in aula, per arrivare senza intralci all'esecutività della condanna. Le videochiamate sostituiscono i colloqui. Facile capire a quanti aspetti della relazione si debba rinunciare, non potendosi incontrare fisicamente. Anche quando riaprono, i colloqui sono resi difficili a causa delle regole di prenotazione e del distanziamento imposto con barriere di plexiglass e mascherine. Affidarsi alla tecnologia per videoconferenze e videochiamate comporta problemi tecnici di funzionamento, con collegamenti che frequentemente si interrompono, lasciando il prigioniero davanti a uno schermo nero. Tutte queste ristrutturazioni rendono i prigionieri sempre più isolati. Si tratta indubbiamente di un obiettivo voluto, quando si vedono gli esperti della repressione impiegati per amministrare anche la gestione della pandemia. Antonio Rinaudo, ex PM torinese, già noto nei processi contro i Notav, viene nominato commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 della Regione Piemonte. Alberto Nobili, PM, coordinatore del pool antiterrorismo della Procura di Milano, che interviene al minimo segnale dell'emergere un conflitto, 300 ragazzi infatti si incontrano a piazzale Selinunte per girare il video di un rapper. Reagiscono agli attacchi della polizia e i provvedimenti che vengono emessi nei loro confronti sono firmati da Nobili. Si trattava di terrorismo? Lo stesso Nobili che interviene come mediatore per far scendere dai tetti i rivoltosi di San Vittore. per poi richiederne il rinvio a giudizio. Si trattava di terrorismo? Queste due figure le conosciamo anche da inchieste contro i compagni anarchici accusati di terrorismo. Nobili era a capo del pool di magistrati nell'operazione Prometeo. Il processo inizierà proprio il 10 maggio. In quelle parti offese risultano essere Rinaudo e il DAP. Quel DAP che dopo le rivolte di marzo ha visto un repentino cambio della guardia ai suoi vertici, per la prima volta nelle mani dell'antimafia, nelle figure dei nuovi dirigenti Petralia e il suo vice Tartaglia. La gestione della pandemia e quella della repressione si incontrano. Sono nelle mani di chi ha rappresentato l'antimafia e l'antiterrorismo fino a oggi. Se da un lato lo Stato tenta di archiviare le stragi, come quella avvenuta nel carcere di Modena, dall'altro, con estrema velocità, manda in tribunale chi si mette di traverso. 120 lavoratori di Talpizza, sempre nella stessa città, si trovano sotto processo, in aula bunker peraltro.
C'è un presidio?
Sì, il presidio 10 maggio dalle 11 alle 13, davanti al carcere di San Vittore in piazza L'Aquileia.
Speriamo che sia molto partecipato, poi aggiungiamo altre due notizie di repressione sempre in Lombardia. Uno riguarda la procura di Varese che sta indagando su un volantino che dava consigli su come tutelarsi nei momenti di piazza, e l'indagine riguarda l'istigazione a delinquere, cioè il reato dell'indagine all'istigazione a delinquere, e in più sono stati comminati 5 decreti penali di condanna da altrettanti compagni del Boccaccio di Monza per una biciclettata organizzata in città contro la speculazione. Poi ci permettiamo un attimo di uscire dalla Lombardia e da Milano per dare degli aggiornamenti su alcuni processi di cui un po' si è accennato nel volantino che abbiamo letto. Quindi inizieremo con una lettura di un testo che dà resoconto dell'inizio del processo dell'operazione Scintilla.
Martedì 4 maggio è iniziato a Torino il processo per l'operazione Scintilla. La prima delle due udienze preliminari, il solito burocratico rito di formalità, è stata un'occasione per incontrare Carla, attualmente agli arresti domiciliari, con tutte le restrizioni, e Natasha, tradotta inaspettatamente dal carcere di Santa Maria Capua Vetere. Nat sarebbe stata tradotta fisicamente, all'insaputa del suo stesso avvocato, poiché le udienze si svolgeranno in un'aula del Tribunale di Torino che non è predisposta alla videoconferenza. Da quanto si è potuto ricostruire, è stata svegliata intorno alle 2 di notte, messa su un volo per Milano Linate dove è atterrata alle 9:20 e da lì scortata in tribunale, oltretutto in ritardo di un'ora rispetto all'inizio del processo. Nonostante le insistenze del suo avvocato affinché la lasciassero sedere accanto a lui, il capo scorta composta da 4 secondini di Santa Maria Capua Vetere, non ha permesso a Nat di uscire dalla gabbia e ha continuamente minacciato chi provava a scambiare con lei due parole. Nonostante i vetri, le sbarre e i brutti ceffi, chi era in aula ha potuto lanciare qualche grido e salutarla. Nat è sembrata provata dal viaggio, ma nonostante questo è in forma. L'avvocato ha colto anche quest'udienza per richiedere, ancora una volta, il riavvicinamento territoriale ai tribunali in cui sono attualmente in corso le udienze che la vedono imputata, quello di Torino e quello di Genova. Al termine dell'udienza, Natasha dovrebbe aver intrapreso il viaggio di ritorno a Santa Maria Capua Vetere, dove dovrebbe attenderla un periodo di isolamento sanitario di 2 settimane a seguito dello spostamento. Cogliamo l'occasione di questo aggiornamento per far girare l'indirizzo a cui scriverle. Natasha Savio, CC Uccella, Strada Statale Appia 7bis, 80-155, Santa Maria Capua Vetere, Caserta.
Sì, prima si parlava di vendetta di Stato. E lo stesso giorno dell'inizio del processo Scintilla, il 4 maggio, c'è stato anche il secondo grado, quindi in appello, a Firenze per il processo dell'operazione Panico, in cui le condanne sono molto alte, 2 sono di 8 anni, e per le lesioni gravissime a un artificiere che si è avvicinato senza protezioni a quello che loro chiamano un ordigno, e in più si aggiungono 21 condanne che arrivano fino a 3 anni e 6 mesi a vario titolo. È caduta l'associazione a delinquere per questo processo. Poi ascoltiamo invece un contributo audio riguardo il processo che inizierà il 10 maggio per l'operazione Prometeo.
Ciao a tutti e a tutte. E lunedì 10 maggio sarà l'inizio del processo per l'operazione Prometeo. L'operazione Prometeo prese il via il 21 maggio 2019, giorno in cui fummo arrestati dai ROS di Torino, io, Beppe e Natasha. I ROS erano, diciamo, coordinati dal pubblico ministero della Procura di Milano, Piero Basilone, che ci muoveva, ci muove tuttora l'accusa di attentato con finalità di terrorismo, con appunto l'articolo 280 con l'aggravante della continuità e della letalità. L'accusa riguardava l'invio di queste buste esplosive contro l'allora direttore del DAP Santi Consolo e contro i due pubblici ministeri torinesi, Roberto Sparagna e Antonio Rinaudo. Appena qualche settimana dopo i nostri arresti ci fu un primo riesame che confermò le nostre misure. Successivamente gli avvocati fecero poi un ricorso per Cassazione che purtroppo fu accolto solo per me e che portò alla mia scarcerazione all'incirca 7 mesi dopo dai fatti, quindi agli inizi di dicembre del 2019. Natasha e Beppe dal 21 maggio di 2 anni fa purtroppo sono rimasti rinchiusi nonostante le ripetute richieste di domiciliari anche per motivi di salute per quanto riguarda Beppe. E l'11 e il 18 novembre ci sono state le due udienze preliminari a Genova, visto che poi il processo è passato dalla Procura di Milano alla Procura di Genova per competenza territoriale, e il pubblico ministero Manotti ha chiesto e ottenuto dal GIP il rinvio a giudizio con lo stesso capo di imputazione iniziale, nonostante gli avvocati avessero presentato già in fase preliminare una serie di memorie con delle perizie che diciamo che mettono nero su bianco che non poteva esserci una qualche letalità. Detto ciò, il capo di imputazione rimane il 280 con le due aggravanti, che comporta una pena di partenza di 20 anni di reclusione. E l'8 febbraio c'è stata una prima udienza di smistamento e quindi che ha portato a una calendarizzazione del processo, con la prima udienza vera e propria in cui si comincerà diciamo a sentire i testimoni dell'accusa, che sarà appunto questo lunedì 10 maggio in tribunale a Genova davanti alla Corte d'Assise. La calendarizzazione teorica coprirà sia il mese di maggio che il mese di giugno, con due appuntamenti a settimana che saranno il lunedì e il martedì di entrambi i mesi, per poi arrivare verosimilmente verso luglio a una sentenza. Questo, diciamo, in teoria, poi vedremo un po' strada facendo come si svilupperà. Tornando un po' alle condizioni dei due compagni, che si trovano tuttora rinchiusi, sin da subito è emersa la volontà della procura di dare un segnale e un monito molto forte. Questo monito si è concretizzato a partire magari dall'imposizione della censura, che insomma non è durata solamente nel periodo delle indagini, ma è stata poi prorogata successivamente, appunto nel caso specifico di Nat, comportando tutta una serie di ritardi o di disagi nella ricezione della posta, ma qui lei poi ha risposto anche con uno sciopero della fame nel mese di ottobre scorso. Appunto, dicevo, una censura e trattenimenti arbitrari della posta, trasferimenti in sezioni alquanto improbabili, se consideriamo l'S2 degli islamici di Bancali e di Rossano, che fino ad allora erano in rari casi, per non dire mai, state utilizzate per rinchiuderci compagni e compagne, o anche la sezione dei protetti, in cui è finito Beppe su richiesta del pubblico ministero Basilone a mo' di ripicca, e tuttora invece entrambi si ritrovano nelle sezioni di S3. Beppe nell'S3 di Bologna e Natascia nell'S3 di Santa Maria Capua Vetri, in cui è stata trasferita di recente, quindi insomma anche in una collocazioni piuttosto lontane sia dai propri cari, dai propri affetti e anche appunto dagli avvocati. E Natascia ad esempio non riesce, cioè avrebbe diritto a tutta una serie di ore al mese di colloquio non solo con i familiari ma anche con un'altra compagna, e attualmente il carcere ha arbitrariamente deciso, il carcere di Santa Maria Capua Vetri ha arbitrariamente deciso di dare solamente un'ora al mese di colloquio, nonostante ne avesse diritto a una serie di ore a settimana, tra l'altro colloqui neanche in presenza ma in videochiamata. E detto ciò, appunto, lunedì ci sarà la prima udienza in cui verranno sentiti i testimoni dell'accusa. I due compagni non potranno essere presenti in quanto, un po' con le norme anti-Covid, un po' col pretesto della tipologia di accusa, gli hanno imposto la videoconferenza, quindi seguiranno il processo dal carcere in cui si trovano rinchiusi. Ci sarà comunque un'iniziativa di solidarietà questo sabato a Genova, e insomma si cerca un po' di creare un nesso, un legame, anche un filo unico nella solidarietà tra chi ci si è ritrovato tra le maglie repressive negli scorsi mesi e negli scorsi anni, visto che le inchieste sono state molteplici e non hanno riguardato solamente compagni e compagni tra virgolette più di movimento, del giro, ma ha investito poi tutta una serie di altre fasce, o insomma, se consideriamo anche le inchieste per devastazione e saccheggio, che vedono a processo tutti i detenuti che si sono rivoltati nelle carceri la scorsa primavera, o quelle per associazione a delinquere contro movimenti più disparati, insomma, di questi tempi non ha risparmiato proprio nessuno. Motivo per cui magari è importante cercare di creare un filo tra le varie inchieste e cercare di far sì che non si crei del vuoto attorno a chi si ritrova colpito dalla repressione. E detto ciò, mando un caloroso abbraccio ai compagni condannati martedì a Firenze nel processo per l'operazione Panico, e manda con un abbraccio caloroso ai detenuti che anche loro lunedì 10 maggio si ritroveranno processati in tribunale a Milano con l'accusa di devastazione per le rivolte dello scorso anno. E un vaffanculo a tutte le guardie. Ciao!
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. Caña América Latina se suba, un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar.
بيدو الرضع صار الوضع بيدو الردع لكل الحكي بتحرر مستوطن بتلمك لكل مصاب بحكيات ألفان ألف راق من هدار العزان سلاحهم طيب فبركون أما لما ألمي يدي برجع الواقع Scatri le o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos espesor y juntamos nuestras manos.
E questa era Anna Tijoux con Shadia Mansour e la canzone era Somo el Sur.
E come mai una canzone sudamericana?
Abbiamo deciso di mettere questa canzone per dar voce a quello che sta succedendo in Colombia dal 28 aprile.
Ah, e che sta succedendo?
Ma in occasione della riforma tributaria che c'è stata il 28 aprile, se non erro, è iniziata un'escalation di rivolte e proteste nel paese che sono poi sfociate in un risentimento, un malcontento, una rabbia generale, un po' come è successo in Cile e sta succedendo tuttora. E in queste grandi rivolte in Colombia, un paese insomma dove la repressione
sì, sempre stata molta repressione in Colombia,
esatto, e quindi ci tenevamo appunto a dar voce, come chiedono anche chi si sta rivoltando in quel paese, quindi al grido di Duque assassino volevamo dare un po' le cifre della violenza poliziesca.
Sentiamole.
Sei pronto? Vedo che sei seduto.
Allora
sì. Si parla di 31 persone assassinate, queste sono le persone che ad oggi si sanno e si dice che probabilmente sono di più. Di 1220 feriti, appunto ripeto, dal 28 aprile al 4 maggio, di 9 casi di violenza sessuale tutti su donne. Si parla inoltre di 87 desaparecidos, di persone scomparse, di 18 vittime di ferite negli occhi, di 200 aggressioni da parte della polizia in generale. E si parla, se voi andate a vedere anche su video, su Twitter, su internet, si possono vedere questi video dove si vedono appunto che ci sono queste rivolte, questa folla di gente nelle piazze e la polizia che spara sulla folla anche dagli elicotteri.
Quindi non ci facciamo mancare niente, dalla macelleria messicana alla repressione cilena, siamo al massacro colombiano.
Esatto, però il popolo che insorge in Colombia ha un'importanza molto forte in tutto il paese, in tutta l'America Latina, scusate, e questo a detta di alcuni latinoamericani può aver seguito e può un'onda che riverbera, si dice, in tutto il continente. Quindi non so, adesso solidarizziamo con questa lotta e che tengano duro.
Speriamo.
E ora ci sentiamo una canzone depressa, Mani sfondate, e dopo capiremo il perché.
cucina, chiama, ci grida e te lo risponde, non rompe coglioni!
L'Italia, ma che ne sa la Germania, la tolleranza ruffiana, umanità disumana, aspetto l'alba per strada, emicrania zanzara. L'auto passa fa nino nino, cerco un socio per nascondino, prendo mezzo sonnifero e mi manca l'ossigeno, neanche in sogno mi libero, maledetto Lucifero, staccati dal mio pipero. No, 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 questa notte ci cambia. No, 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 ho le chiavi dell'alba. Non è perfetta, ma ci porta a casa. Barche di carta, bimbi per strada. No, 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 se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno. Baciamoci e facciamo l'errore dell'anno. Non c'è nirvana, i grandi a casa, bimbi per strada. Sguardo, sono in fase che non parlo. Volevo starmene al maresciallo, ma è arrivato il maresciallo. Polvere dentro a salvadanaio. Questi bambini che cosa han visto? È la T di tabaccaio o la T di crocifisso? È una rosa come un orecchino. Perdo i sogni dentro sto vino. Ti innamori, non sono il tipo. Quante cose si dicono e mi rendo ridicolo. Sei più bella di Mykonos. Prendi il mare allo svincolo. No, 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 questa notte ci cambia. No, 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 ho le chiavi dell'alba. Non è perfetta, ma ci porta a casa. Barche di carta, bimbi per strada. No, 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 se chiudi bene gli occhi non ci prenderanno. Baciamoci e facciamo l'errore dell'anno. Non c'è nirvana, i grandi a casa, bimbi per strada. Dimmi per strada. Dimmi per strada. No, 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 questa notte ci cambia. No, 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 ho le chiavi dell'alba.
Allora, non so se avete capito perché abbiamo parlato prima di Press e Mani Sfondate, perché dovevamo parlare di Fedez con Bimbi per strada. Come no, il
c'è
pezzo
stato
Robert
un
Mais.
Equivoco.
Ah, come, scusa, Fedez... no, Fedez non ha parlato,
no,
il primo maggio.
Fedez se ne è appunto parlato tanto in questi giorni, quindi appunto perché la radio dà la voce a chi non ne ha, volevamo parlare delle lotte dei lavoratori della Fedex. Una lotta appunto che va avanti da tempo da Piacenza alla provincia di Milano, Peschiera Borromeo precisamente, e una lotta che è stata repressa duramente nelle notti, nei picchetti degli scioperi dei lavoratori, e volevamo appunto avere un aggiornamento e ne approfittiamo e parliamo con un delegato sindacale del SICOBAS che ci senti?
Sì, ciao. Ci sono.
Benvenuta a Mala Radio.
Salve, benvenuto a voi, grazie.
Niente, volevamo un aggiornamento sulla situazione a Peschiera.
Praticamente vi spiego un po' il quadro generale, così prima di entrare nel specifico della questione.
Sì, grazie.
Praticamente sono qua una lotta che è cominciata già a marzo dell'anno scorso sulla TNT che è stata acquistata dalla FedEx, multinazionale americana. Sì. E questo acquisto ha portato praticamente una negatività sulla forza di lavoro, perché vogliono puntare sul lavoro internazionale e vogliono liberarsi dal nazionale. E questa manovra porta al licenziamento di 6.000 lavoratori in tutta Europa. Essendo che siamo stati i primi in collegamento con i sindacati di base europei, francesi e belgi, siamo accorti di questa manovra, abbiamo fatto una serie di scioperi, tutto, loro come iniziativa, come prima proposta, hanno detto che non si parla proprio di questa cosa, che è una cosa che non esiste proprio, e come primo passo noi abbiamo siglato un accordo con la TNT di fare passare il personale della cooperativa, pretendo Ideco, sotto TNT direttamente. E a marzo si sono liberati da questo accordo e dopo una serie di picchetti e scioperi abbiamo trovato soluzioni come incentivo all'esodo a queste 66 persone. A novembre abbiamo avuto la conferma di questo piano industriale di FedEx, che vuole diminuire questa forza lavoro, siamo partiti scioperi, e a gennaio abbiamo siglato un accordo in prefettura con la presenza del prefetto e il sindaco di Piacenza e il dirigente del TNT sul livello nazionale. Abbiamo fatto un accordo che non esiste niente di queste paure, che sono delle voci da mercato, fake news, che non esistono proprio, che loro continuano a trattare sia la versione nazionale sia l'internazionale. Siamo tornati a casa contenti perché abbiamo avuto una sicurezza. Abbiamo detto: ragazzi, andiamo avanti perché c'è una stabilità qua. 10 giorni fa siamo trovati una serrata proprio da un giorno all'altro al Lab di Piacenza, che rappresenta Lab più grandi del nord Italia. Sto parlando di 280 persone. Da un giorno all'altro sono trovati con il cancello chiuso e la merce spostata. Noi come SICOBAS non abbiamo indotto una lotta per mettersi davanti a questa cosa, perché non possiamo accettare una cosa del genere. Vuol dire trovare 280 persone fuori dal lavoro, vuol dire sono 600-700 persone, compreso il loro familiare. Quindi abbiamo cominciato delle manifestazioni, delle lotte, abbiamo fatto manifestazione a Piacenza, siamo andate a Roma. Adesso siamo un presidio permanente a Peschiera, perché Peschiera è il secondo hub più importante dell'Italia. Da 10 giorni che siamo un presidio permanente. Stiamo subendo una repressione delle forze dell'ordine fuori di via. Sono arrivati settimana scorsa a 15 persone di Piacenza. Prima di arrivare, perché prima facevamo giornaliero, un giorno sì, dopo due o tre giorni no, quindi era un tiramolla su questi picchetti. Le forze dell'ordine in certi momenti hanno circondato tutta la zona di Peschiera per farci passare più le persone che arrivano da Piacenza. Quanto abbiamo capito che meglio fare un presidio permanente qua, sono intervenuti con la forza e hanno buttato le persone per terra, il loro presidio come enti. 20 fuori di via sono arrivati già settimana scorsa e sicuramente arriveranno altre 25 fuori di via, perché hanno preso i documenti dei ragazzi, se non sbaglio, martedì mattina. Quindi al posto di trovare soluzioni per uscire da questa crisi, stiamo subendo una repressione delle forze dell'ordine. Noi, per allargare il discorso, siamo andati a Roma l'altro giorno, abbiamo chiesto l'intervento del Ministero Orlandi direttamente, perché siamo andati, abbiamo occupato la sede della PD, perché non abbiamo più soluzioni, abbiamo affrontato tutte le questioni, abbiamo parlato con tutti, ma non c'era un'apertura per trovare una soluzione. Finalmente ieri, dopo il presidio che abbiamo fatto nella sede del PD, siamo stati convocati per incontrare il ministro, abbiamo messo sul tavolo la nostra problema FedEx a livello nazionale e ci hanno promesso delle soluzioni o almeno un incontro con tutte le parti che c'entrano su questo discorso. Questo è l'ultimo aggiornamento, siamo ancora in presidio, non so quanto, ma finché non arriva un'apertura, ossia il collocamento di questi personali in altre hub, o se no una soluzione, un incentivo all'esodo, comunque qualcosa devono mettere sul tavolo per queste persone qua che sono trovate proprio da un giorno all'altro senza avere un salario minimo. E oggi in particolare, a parte che siamo in presidio permanente qua, presidio vuol dire blocco totale dell'impianto di Peschiera, sto bloccando anche un magazzino a fianco di Schenken, perché abbiamo fatto il trattativo sto pomeriggio, perché sono dentro il magazzino sono le modalità di lavoro disastrose, straordinarie, fino a quanto non puoi più fare, se tu rifiuti ti mandano a casa, lavoro sotto costo, nero sulle straordinarie, le vele non sono quadrate, non c'è niente che va bene, malattia non esiste qua dentro, se fai malattia il giorno dopo si è castigato, dei responsabili si trattano proprio, e non voglio conoscere il sindacato, per non parlare di queste questioni, perché se il sindacato entra dentro questo impianto vuol dire o solleva delle questioni fondamentali del contratto nazionale, vuol dire alzare il costo di lavoro, che per loro non gli conviene, perché se alza la spesa quindi automaticamente il loro guadagno si diminuisce. Quindi una serata a 360 gradi, sto bloccando tre piante nello stesso momento, per dire.
Ma quindi questa sera, da oggi, cioè appunto vi siete allargati a un altro magazzino, sempre sotto TNT e FedEx?
No, allora, TNT siamo già al presidio picchetto da 10 giorni, sì. E oggi è arrivata la notizia che la merce l'hanno spostato a un magazzino qua a Settala, vicino al DHL.
Sì.
Siamo andati a bloccare lì, vuol dire stanno bloccando TNT su due magazzini, più questo magazzino terzo di Schenken, un'altra società che non c'entra niente con la TNT, ma essendo che c'è un'avvertenza aperta con loro, siamo allargati un po' e stanno bloccando tutti e tre i magazzini nella stessa notte.
Questo è molto interessante. E i lavoratori di questi magazzini sono di
questi magazzini? Questi magazzini lavorano 160-180, cioè abbiamo solo 45 iscritti. Ma il problema è perché c'è una paura pazzesca dentro. Appena sentono qualcuno, si è iscritto al sindacato, si mettono lì a minacciarlo, a mettere paura, a mettere le pressioni, che la gente vuole iscriversi ma ha paura. Certo. Perché li trattano proprio in modo
da schiavi,
pauroso.
E sono sempre sotto cooperative anche questi?
Sì, sempre cooperative, sì.
Però abbiamo letto anche che nonostante appunto questi ricatti, soprattutto la notte del 29, il picchetto che ha quello che ha ricevuto tante cariche da parte della polizia in ingenti forze, però si era riusciti a non far passare nessun camion.
Certo, il 29 è stato proprio duro, perché hanno portato 12 camionette, vuol dire dentro ogni camionetta sono 12 persone, vuol dire minimo erano 140 poliziotti contro di noi che eravamo una settantina, ma essendo che non abbiamo un'altra scelta, la gente si è messa lì, ha messo di tutto, hanno cercato di sgombrarsi ma non sono riuscito, perché è stato un tiramolla per quasi 5-6 ore. E si è fatto male anche un ragazzo che è arrivato all'ambulanza, l'ha portato via, ma alla fine quando hanno visto che la gente qua non c'è niente da perdere, perché l'ultima spiaggia è questo posto qua, quindi si sono ritirati. Va bene, sono tornati due giorni dopo, perché essendo un presidio permanente i ragazzi ci danno il cambio, va un gruppo a casa, si riposa, dopo due giorni arriva l'altro, c'era la giornata di martedì che c'erano pochi, sono riusciti un po' a bloccarli e tirare fuori un po' di merce dentro, però la maggior parte della roba è ancora dentro il magazzino. Nel frattempo il 30 siamo andati, perché essendo che questo qua chiuso, sono andati al TNT, si è andato a affittare un magazzino a San Giuliano, zona industriale, e hanno spostato tutta la merce lì. E l'altro magazzino si chiama Magazzino Zantieri a Sesto Altoriano, abbiamo avuto un scontro ma pesante, perché essendo multinazionali hanno tutte queste cose qua, ci hanno messo davanti 50 bodyguard col manganelli, il taser, ci hanno aggredito in modo feroce, capito? Non si parla più da un servizio d'ordine, i carabinieri che vengono qua, questi proprio arcaniti contro di noi, sono attaccati in modo feroce, con la forza siamo riusciti a respingere questo attacco, anche se qualcuno di noi si è fatto male, ma lì quanto andiamo dobbiamo essere abbastanza numerosi, se no questi butta fuori vanno pesanti sulle persone.
Ma che sono
per dire dove siamo?
Sì, ma che sono sostanzialmente guardie private, quindi?
Sì, guardie private. Se non sbaglio, 5 mesi fa hanno nominato 4 persone da noi, perché erano al cancello dietro, l'hanno nominato proprio davanti ai carabinieri che erano lì a guardare. Infatti abbiamo sporto delle denunce su questo fatto e sicuramente viene archiviata, perché tanto noi stiamo creando casino sia per loro sia per forze dell'ordine. Secondo me hanno fatto un conflitto tra di loro per liberarsi di noi, questo è il discorso.
Sì, perché sono preoccupati, diciamo che...
Certo.
Niente, direi che è stato un aggiornamento molto interessante.
Comunque, sì. Vi ringrazio a voi per questa apertura, per portare la nostra voce dove si può arrivare. Qua al presidio permanente stanno arrivando delle realtà sociali ogni giorno, della gente che appoggia la nostra lotta, dico... Non per limitare, ma dico per caso la NP, l'associazione qua di Pantigliate, Peschiera, ogni tanto arrivano da noi e portano solidarietà, appoggio morale anche persone, arrivano centri sociali di Milano, un sacco di realtà che vengono sempre a sostenere la nostra lotta, perché realmente se parliamo di lotta qua sul posto di lavoro non ce n'è qualcuno che fa lotta a parte il Secobas, perché se parliamo dei confederali stanno lì a parlare ma di lotta reale non ci sono, perché quando è scoppiato il casino FedEx loro sono andati a trattare su un altro magazzino a fare le assunzioni di qualcuno e dare il buono uscita, ma senza entrare in merito a queste persone che hanno perso il posto di lavoro e sono andati lì a siglare un accordo della cassa integrazione per queste persone, ma non ci sta né in cielo né per terra. Prima parli di qualcosa reale, per questo tu vai a trattare la cassa integrazione, ma non ci siamo proprio. Per quello, come lotta adesso sul campo, lo dico a 360 gradi, solo Secobas che sta conducendo questa lotta dal 2010 che siamo sul campo, perché realmente queste lotte le viviamo ogni giorno, perché Secobas non è un sindacato di impiegati, ma un sindacato di lavoratori, quindi noi partiamo di lavoratori per tornare ai lavoratori. Infatti noi siamo tutti lavoratori, siamo tutti attivisti, siamo tutti militanti per una lotta di classe, questo è il Secobas.
Esatto, quindi per ringraziarti diciamo allora che invitiamo tutte e tutti a partecipare a questo presidio permanente fuori dal magazzino di Peschiera Borromeo, e perché se toccano uno toccano tutti, giusto?
Toccano tutti, questo è il nostro slogan.
Sì. Grazie, ciao, a
presto. Grazie a voi e buona serata.
Anche a te, ciao.
Ed ecco le due squadre schierate per la touche, pronti per il lancio, ed eccolo, bellissimo, ed è una mall, spingono, 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 ma... e attenzione, cade la mall,
ma che sei
continua però la Nuova Zelanda con le nere su, Nuova vicino Zelanda al punto, cosa? Attenzione, che ottima la pulizia.
La pulizia di cosa?
Ecco, attenzione, cioè... il 9 che la gioca al largo con touche. I tre quarti.
Tre quarti core.
Vanno, vanno, vanno. Cercano lo spazio, eccola là, e invece la difesa dell'Inghilterra è sul punto.
Ma che sei a D?
Cerca l'offload ma non lo trova, e viene di nuovamente giocata dalla mischia della Nuova Zelanda. Mischia. Ed ecco il passaggio, attenzione, ottimo il placcaggio dell'Inghilterra.
Ma il placcaggio che è? Oh, ma ti levi?
Continuano con la DAC.
Ma ti stai a basta, basta. Ti stai a vedere se partite di rugby con le cuffie? Ma scusa, che è il rugby? Che è il placcaggio? Mi spieghi che sei sto placcaggio e me lo dici sempre da solo, scusa.
Sai che ti dico? Te lo spiego sabato 8 maggio in quartiere ticinese.
E che ci sta sabato 8 maggio a Ticinese? Ma vedi tu, ti devi pulire i piatti, no? Sabato 8 maggio.
Prima si mangia alle 13, pranzo sociale, seguito dalle 14.30 una chiacchiera sugli sgomberi e poi dalle 16 in poi le partite della Rainbow Pro 14 Cup. Due squadre sudafricane che si incontreranno e ci guardiamo le partite tutti insieme, così poi te lo spiego che cos'è un placcaggio.
Vabbè, me lo spieghi, ma mi hanno detto che ho capito, là ci stanno pure le birrette Benefit per Malaradio, lo sprizzino Benefit,
certo,
per il posto.
Il terzo tempo.
E quindi c'è pure il terzo tempo, e poi nel terzo tempo spieghiamo pure cosa si fa il 30 maggio al Foa Boccaccio, no? Che c'è, certo, la giornata di sport popolare. Ah sì? E quindi mi spiegherai cos'è il placcaggio e... noi come possiamo pensare di placcare gli sgomberi, giusto?
Certo, li placchiamo insieme agli sgomberi.
E quindi da qui non ce ne andiamo.
Certo, da qui non ce ne andiamo.
Allora, torniamo in diretta dopo questo spottino di presentazione dell'iniziativa che ci sarà... sabato appunto in ticinese, ma ne parleremo meglio dopo nel nostro spazio iniziative, ovvero a breve. E abbiamo messo prima due canzoni dei Tropic Murphys, che è un gruppo di Boston americano che si rifà insomma all'Irish Punk, Cadence to Army e Do or Die. Abbiamo pensato di collegare queste canzoni appunto allo spottino del rugby, perché per chi non lo sapesse l'Irlanda quando scende in campo scende in campo unita, come tutti sappiamo e tutte sappiamo, c'è la problematica storica appunto in Irlanda del Nord negli anni 70, c'erano i famosi Troubles, tutta la lotta indipendentista insomma portata avanti dall'AIRA e dalle varie insomma sigle collegate all'Irish Republican Army. E diciamo che nel momento del gioco del rugby l'Irlanda invece non è divisa, ma scende in campo con un'unica nazionale, e anche durante gli inni ci sono due inni nazionali, cioè appunto l'inno quello tipico irlandese e poi l'inno quello di chiamata alle armi per cercare di ricostituire insomma di cercare di cacciare l'invasore inglese. Bene, ora siamo arrivati quasi alla conclusione, è il momento di We Survive, scusate la pessima pronuncia inglese, perché dovremo provare a sopravvivere anche questa settimana a tutta la svalangata di iniziative che ci sono a Milano e dintorni.
E siamo appunto in fase di chiusura e adesso vi ricordiamo le iniziative dei prossimi giorni. Il 7 maggio in Cox c'è DJ Selecta Fade dalle 18.30 alle 21.30. L'8 di maggio, come dicevamo prima, in Via Gola, pranzo bella vita, chiacchiera sugli sgomberi e dalle 16 partite di rugby. Sempre l'8 in Villa Vegan dalle 15, chiacchiera su Panico Squat e Benefit per l'operazione Panico. Il 9 maggio, in Cox ancora, live Maurizio Abate dalle 17 alle 21.30. In Boccaccio, sempre il 9, pranzo Benefit per le lotte alle frontiere e a seguire Usciamo, chiacchiere da bar, un incontro sulla socialità. Il 10 maggio, invece, dalle 11 alle 13, un presidio al carcere di San Vittore in Piazza Aquileia. Il 12 maggio, presidio contro ENI con ritrovo al Rondò di Metanopoli. Il 13 di maggio a Monza, in piazza Trento Trieste, invece un presidio contro cemento e speculazione.
E in chiusura volevamo ricordare che il 5 maggio è stata una giornata importante che vogliamo appunto ricordare, perché
nel 1981,
bravo, giusto, le date sono importanti, nel 1981 è morto, 40 anni fa, esatto, è morto Bobby Sands dopo 66 giorni di sciopero nella prigione di Long Cache a Belfast.
Sì, perché era stato arrestato dagli inglesi, perché lui era un attivista dello Sinn Féin.
Esatto, lui era un militante della Provisional Irish Republican Army, e durante la sua detenzione è stato anche eletto come rappresentante dello Sinn Féin e ha iniziato lo sciopero della fame per il ripristino dello status di prigionieri politici che era stato tolto appunto dal governo inglese. E per questo volevamo mettere una canzone.
The Ballad of Bobby Sands.
On the grave in Belfast shone a ray of gold light. A voice spoke from the deep earth and echoed in the night. I'm far from captivity, that cell which confines me. Neither pain nor torture, nor the powers that consigns me. My name is Bobby Sands. I fought and died for my dear land, with Joe and Francis at my side. My comrades on hunger strike we die. From this dark grave now I can see, my country yet is still unfree. Through the bitter years of great despair, many broken hearts now have yearned. Deprived of freedom, men like me are in prisons with no dignity. My name is Bobby Sands. I fought and died for my dear land, with Joe and Francis at my side. My comrades on hunger strike we die. England, with your wasted breath, my land you level in lust to death. Like the rivers that flow through my lands, blood runs red upon your hands. And deflecting in the cloudless sky will be the freedom light for those who die. My name is Bobby Sands. I fought and died for my dear land, with Joe and Francis at my side. My comrades on hunger strike we die. Light it shines upon our debts, for Ireland your blood is shed. Flowers wither upon my grave, through the years I'll now decay. We were land, a nation proud and free, those flowers will bloom free one year. My name is Bobby Sands. I fought and died for my dear land, with Joe and Francis at my side. My comrades on hunger strike we die.
Yes, my name is Bobby Sands. I fought and died for my dear land, with Joe and Francis at my side. My comrades on hunger strike we died.